Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Gli indignati anti-Wall Street sono nemici di New York. Chi l'ha detta questa baggianata? Beh, l'ha detta un membro... autorevole ed eminente, di quell'1% dei ricchi sfondati statunitensi che detengono circa il 50% di tutte le ricchezze e che hanno quindi ridotto buona parte della popolazione degli Stati Uniti all'impensabile, cioè a una situazione da terzo mondo. E, è il sindaco Bloomberg, sì, uomo ricchissimo, che dice, leggo dalla stampa, il sindaco Bloomberg bolla gli indignati anti-Wall Street come nemici dell'economia della città. A Washington, dove si è estesa la protesta, 200 manifestanti hanno assaltato il National Air and Space Museum. Numerosi gli arresti ora assaltati, non è che hanno usato le Molotov, hanno pacificamente occupato. Però ecco, la protesta si estende in moltissime altre città degli Stati Uniti. La nostra stampa, adesso a parte La Stampa, questo giornale che almeno con la scusa di una foto mette 3 righe sulla questione, ma insomma non hanno dato molto risalto e molto peso a ciò che sta accadendo a New York e che si sta estendendo in molte altre zone degli Stati Uniti. Tra l'altro appunto sabato prossimo ci saranno manifestazioni di indignati di tutto il mondo, si parla di almeno 45 città del pianeta dove ci saranno manifestazioni, quindi anche a Roma insomma. Intanto ci sono giornali come La Jornada di Città del Messico che magari solo perché è più vicina, per carità, geograficamente, perché è subito lì sotto il Messico, però dedica in questi giorni pagine e pagine, spesso a firma del suo inviato negli Stati Uniti David Brooks, e a 21 giorni, leggo, Occupy Wall Street, come si sono autodefiniti, cioè Occupa Wall Street, ha generato espressioni di protesta contro la disuguaglianza economica e il potere finanziario in almeno 45 dei 50 stati del paese. Ecco, insomma, non mi sembra che sia cosa da poco, forse potrebbero accorgersene anche i nostri giornali. Siamo il 99%, si sente gridare da Tampa in Florida fino a Portland nell'Oregon, dove a Portland c'è stata una marcia di 10.000 persone giovedì scorso. E poi San Diego, San Francisco, Minneapolis, dove anche a Minneapolis c'è una piazza del popolo davanti al municipio, Tampa, Atlanta e così via. Quindi a un certo punto si arriva alla conta di 900 fra città grandi, medie e piccole, in cui ci sono manifestazioni ogni giorno o comunque attività varie, riunioni, sit-in, eccetera, eccetera. Oltretutto, 200 rappresentanti della comunità haitiana di New York hanno attraversato il ponte di Brooklyn dirigendosi verso quella che ormai viene chiamata Piazza Libertà, gridando in coro Occupa Wall Street, non Haiti. Sono stati ovviamente ricevuti con affetto da chi staziona lì notte e giorno, e hanno detto questi rappresentanti della comunità haitiana, gli stessi banchieri e i capitalisti che stanno conducendo gli statunitensi alla povertà hanno impoveriscono gli haitiani da molti decenni. E la comunità haitiana vuole dimostrare la sua solidarietà con le migliaia che si stanno ribellando contro il capitalismo depredatore. E poi insomma vabbè, vengono citati alcuni accademici greci che sono andati a tenere una sorta di lezione su come si è arrivati in Grecia a tutto questo, eccetera eccetera. E secondo l'inviato David Brooks ormai non sono certo più solo studenti, ma tra loro ci sono sindacalisti, disoccupati, professionisti che però temono di diventare disoccupati, ambientalisti, persino veterani di guerra, una cosa impensabile fino a un po' di tempo fa. Però adesso veterani di guerra uniti agli studenti, ai tempi del Vietnam i veterani di guerra spesso accusavano chi protestava di essere antipatriottico, insomma, e così tanti sindacalisti, anzi ricordiamo che insomma ai tempi del Vietnam spesso le manifestazioni dei pacifisti venivano represse a bastonate proprio dagli operai edili guidati dai sindacalisti. Beh, adesso insomma tutti questi forse hanno cominciato a capire che aria tira. E poi qui si parla persino delle nonne per la pace, comunque religiosi, suore, eccetera, eccetera. È interessante, a parte insomma questa frase, stiamo aprendo uno spazio democratico nell'ombelico della bestia Wall Street. Più avanti c'è una dichiarazione di Paul Krugman, economista premio Nobel, che anzi più che una dichiarazione è un articolo che viene citato, che ha scritto per il New York Times, e dice: qualcosa sta succedendo qui, cosa sia non mi è ancora molto chiaro, ma potremmo finalmente assistere al sorgere di un movimento popolare che, a differenza del Tea Party, è infuriato con i responsabili giusti, con i veri responsabili. E quindi aggiunge che l'accusa dei manifestanti, che dicono che Wall Street è una forza distruttiva sia economicamente che politicamente, a mio avviso è assolutamente corretta. E così Paul Krugman sul New York Times. E intanto un grande vecchio come Le Carré, giusto ieri, più che rilasciare un'intervista, sembra di capire che gli è stato un po' carpita, ha fatto una chiacchierata con due giornalisti polacchi, che alla fine si è trasformata in un'intervista che Repubblica ha ripreso. Io credo che Le Carré poi abbia dato il suo consenso alla pubblicazione, però insomma lui non rilascia mai interviste, stavolta a tutto campo su tanti argomenti che riguardano proprio questo, insomma gli squali di Wall Street. A un certo punto diceva in questa lunga chiacchierata: i media, spalleggiati dal grande capitale privato, contraffanno la realtà così che un vero dibattito pubblico viene progressivamente meno. Parecchi statunitensi, tanto per fare un esempio, sono tuttora convinti che Saddam Hussein sia il responsabile dell'11 settembre. E poi più avanti: la verità è prerogativa del potere, o per essere più precisi, il potere fa della verità quello che vuole. L'America è in ginocchio, la Cina è ricca, l'India cresce rapidamente, masse sempre più ingenti di denaro provengono dallo sfruttamento di manodopera a basso costo. Il capitale, ovunque arrivi, si lascia dietro terra bruciata. Le città si espandono a dismisura, l'agricoltura va a rotoli, temo che lasciando il capitale senza freni ci siamo fottuti il mondo, dice John Le Carré. E leggerei altri due brani da questa lunga chiacchierata. In Inghilterra, nell'era di Margaret Thatcher, avremmo privatizzato anche l'aria, se solo fosse stato possibile. Idem sotto il governo Blair. Risultato? L'accumulo di immensi patrimoni, l'arresto del processo di modernizzazione dell'economia, disuguaglianze sociali. I politici dicono: non siamo responsabili del denaro, è una faccenda di competenza delle banche e della finanza. I banchieri controbattono: non siamo mica qui per fare i santi, servire la società non è compito nostro. Noi siamo qui per moltiplicare i quattrini. Non essendo stati eletti da nessuno, i banchieri non sono soggetti al giudizio sociale, ma in compenso esercitano un potere che esula da ogni controllo. E la cosa sta bene anche ai politici. Ma così non si va da nessuna parte. Occorre fare marcia indietro e dare vita a un'economia mista che lasci spazio al settore pubblico. I cittadini comuni in Gran Bretagna, in Europa e dovunque nel mondo non solo non si sentono rappresentati, ma sono convinti di essere tenuti all'oscuro delle questioni di rilievo. Basti guardare a ciò che succede nel mio paese. Lo scandalo sulle intercettazioni, la corruzione della polizia, l'affare Murdoch, i politici collusi con la finanza, un pugno di nababbi contro eserciti di emarginati. I recenti disordini a Londra non sono stati che un grido di allarme per dire che abbiamo un problema. Certo, saccheggiare negozi è insensato, ma d'altro canto dobbiamo ringraziare Dio che qualcuno abbia finalmente lanciato un grido. Poi più avanti dice che in Dio non ci crede, ma insomma forse un modo di dire. Si conclude così la chiacchierata su tanti argomenti di John Le Carré. L'argomento finale è lo strapotere di Big Pharma, delle multinazionali farmaceutiche, a cui lui ha dedicato il memorabile romanzo Il giardiniere tenace, che poi è diventato anche un film. E dice Jean Le Carré: quel libro tratta del più ricco settore industriale del nostro pianeta, che se da un lato sviluppa farmaci contro varie patologie, dall'altro genera nuove malattie. Non ho alcun dubbio che le case farmaceutiche usino degli esseri umani come cavie da laboratorio. In molte parti del mondo non si è ancora presa coscienza del fatto che dalle multinazionali non solo è possibile, ma è necessario difendersi. Quello che avviene in Africa succede anche in Cina, in India e altrove. Gli schizzi di merda gettata nel ventilatore imbratteranno tutti quanti. Funziona così: per prima cosa bisogna mettersi a cercare il ventilatore. Grande Jean Le Carré. Dunque, tornando in Italia, tra le persone decenti e dignitose che sono indignate, dall'Unità troviamo almeno un articolo che riguarda la lotta dei NOTAV per la difesa del territorio, la difesa dell'ambiente, della Val di Susa, ma anche contro questa immensa presa in giro dell'alta velocità, che probabilmente non verrà comunque mai realizzata, ma che intanto, per spartirsi una torta miliardaria, distruggerà comunque l'ecosistema di quella zona. E c'è un manifestante che è sieropositivo, che dice: sospendo le cure per difendere la valle, quindi porta, se no, speriamo non alle estreme conseguenze, però quello che già era uno sciopero della fame per lui diventa una minaccia che mette a repentaglio la sua vita, perché a un certo punto, se sospende le cure, già è indebolito dallo sciopero della fame, quindi sta rischiando molto. Proteste in Val di Susa, malato a digiuno, senza farmaci da martedì. La mia scelta per fare coraggio a chi lotta. La scelta di un uomo sieropositivo di digiunare e sospendere anche le cure per sostenere la battaglia NOTAV in Val di Susa. Fabrizio Berardinelli, 46 anni, racconta la sua decisione che mette in pericolo la sua lotta per la vita. E poi inizia così: Fabrizio ha 46 anni, probabilmente un destino montanaro, nato e cresciuto in Abruzzo e poi in Val di Susa nel 1985. Non c'è poi molta differenza, sono sempre montagne, scherza, ora che è diventato quasi piemontese, che come tanti altri da quelle parti ha fatto diventare la lotta alla TAV la propria vita. E si conclude così l'articolo: lo ha voluto fare spesso, però anche a nome di tutti ripete che la valle è ormai occupata militarmente e non si riesce più a vivere serenamente. Hanno messo i checkpoint, racconta lui di persona, aperte virgolette, appunto, hanno messo i checkpoint di controllo perfino per chi fa la vendemmia. Per andare a lavorare tra le vigne bisogna mostrare la carta d'identità. Pensare che proprio la regione ha dato contributi per la coltivazione del vino Avanà. E adesso quelle viti dovranno essere spazzate via per far posto al cantiere TAV. Molti vengono fermati quotidianamente ai posti di blocco, per non parlare delle perquisizioni che fanno nelle loro case e per non parlare di quelli che vengono fermati e gli viene chiesto di togliersi gli abiti per vedere se hanno tatuaggi. Ecco, questo è il livello. Or dunque, qui lo leggo dall'Unità, il tono dell'articolo è sicuramente a favore di chi manifesta contro lo scandalo della TAV e la distruzione della TAV. Sarebbe bello se qualcuno di quei convinti sostenitori dell'alta velocità all'interno del PD, insomma, già ha fatto molto impedendo che uscisse questo articolo, ecco, via. Però insomma potrebbe riflettere anche leggendosi l'Unità, perché no? Andando all'estero, molto spazio stamattina sul massacro di manifestanti avvenuto al Cairo, perché si parla come minimo di 24 morti, è un po' su tutte le prime pagine. Andrei sul Corriere della Sera, no, eccolo qua, che dedica poi molto spazio anche all'interno su Egitto, sangue sulla protesta dei copti, perché la protesta era iniziata con i copti, cioè la minoranza cristiana, che però come minoranza è molto corposa, visto che il 10% della popolazione è copta. Oltre 20 morti e 100 feriti negli scontri fra cristiani ed esercito. qui poi non è ben chiaro, perché pare che ad attaccare i manifestanti siano stati individui in borghese con armi, sicuramente con molotov, pietre e bastoni, ma forse anche a pistolettate. Comunque poi tutto è degenerato e la rivoluzione di Piazza Tahrir ha tradito la minoranza cristiana, è un articolo di commento. Avevano sperato, perfino creduto in molti, che la rivoluzione del 25 gennaio avrebbe cambiato profondamente l'Egitto anche per loro. La minoranza copta egiziana, stimata nel 10% degli 82 milioni di abitanti del grande paese arabo, era scesa massiccia nelle strade, pregato a fianco dei fratelli musulmani, perfino organizzato il servizio d'ordine per difendere quest'ultimi mentre si inginocchiavano invocando Allah in piazza Tahrir, ricambiati quando toccava a loro. E già come era stato dopo l'attentato alla messa di Capodanno ad Alessandria con 23 fedeli uccisi, uno degli slogan dell'intifada era stata né copto né musulmano, solo egiziano. Oggi, a 8 mesi dalla caduta di Mubarak, che per usare un eufemismo ben poco si spese per i diritti dei suoi cittadini copti, la parola che invece più corre nella minoranza è tradimento. Gli attacchi dei salafiti contro di loro sono continuati in tutto il paese, così come quelli contro le confraternite sufi, di cui poco si è parlato all'estero, ma che spesso sono oggi al fianco dei cristiani. Lo sono stati anche ieri nelle proteste del Cairo. La giunta militare e le autorità non hanno rivisto le rigidissime norme per permettere la costruzione di nuove chiese, l'ampliamento delle poche esistenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ma a parte la questione delle chiese, c'è anche un problema enorme di emarginazione, di povertà. E così, insomma, le grandi speranze accese da quel manifestare insieme, proteggendosi a vicenda, ora sono molto più incrinate. Intanto, che succede in Libia? Le milizie coloniali non sono ancora riuscite a prendere il controllo di quelle città che vengono definite i covi degli ultimi gheddafisti. Ora, io li chiamo milizie coloniali, magari a qualcuno può disturbare, ma sicuramente non mi passa per l'anticamera del cervello di definirli rivoluzionari. Però, ecco, da ieri ho una conferma autorevole che sono proprio milizie coloniali. E la conferma c'è venuta da quello che adesso è il nuovo capoccia da quelle parti, insomma, definito presidente del comitato di transizione, il signor Jalil, Mustafa Abdel Jalil, che ha detto che il colonialismo italiano era un'ottima cosa. Lo rimpiange tantissimo, lo ha detto in occasione di una visita di La Russa, sicuramente ha voluto farlo contento. Il grottesco è che a un certo punto La Russa, a bassa voce, ha detto qualche parola di autocritica, lui poi magari non c'era, però insomma è un erede di tutto questo. E mentre Jalil diceva no, ma cioè andava benissimo con il colonialismo fascista da queste parti, ha dichiarato che il dominio fascista per lui corrisponde a ricordi positivi, un periodo in cui si cercava lo sviluppo, in cui c'era giustizia, i processi erano equi. Qui vabbè, cioè viene in mente l'impiccagione di Omar al-Mukhtar, che era il leader della resistenza al colonialismo italiano in Cirenaica, che venne impiccato, cioè, tra l'altro partecipava a trattative di pace, insomma si era incontrato più volte con i notabili del fascismo inviati là, poi a un certo punto l'hanno preso, l'hanno impiccato, così ci siamo stufati di trattare. E più le migliaia e migliaia di cittadini libici ammazzati sommariamente, ecco, tutto questo per il signor Jalil era una giustizia con processi equi. Or dunque, intanto per i lunedì post elettorali, avete sentito che il Belgio adesso ha un governo, quindi è stato posto dopo un sacco di tempo, insomma un sacco di mesi, è stata posta fine a questo esempio insidiosissimo, perché il Belgio stava dimostrando che senza un governo il paese va benissimo, cioè va comunque bene o comunque va meno peggio che quando i politici provano a governare un paese. Per cui insomma bisognava metterci una pezza, altrimenti qualcuno avrebbe detto ma non è che senza i governi tutto va avanti come prima e magari risparmiamo anche su quei parassiti. Comunque va bene, il Belgio non è più da pochi giorni questo pessimo esempio per la politica mondiale. Per i lunedì post elettorali abbiamo le primarie in Francia, dove Hollande sì in testa ma non è che abbia stravinto. Ségolène Royal è stata messa fuori, è arrivata quarta, insomma, per cui su sei, insomma. Terzo, questo Montebourg, che è un autodichiaratosi antimondialista, insomma, contro la globalizzazione, quindi speriamo che ne tenga conto, perché è terzo, quindi rappresenta una bella fetta di elettorato di sinistra. Interessante anche la situazione in Polonia. Ho qui l'Unità che ci racconta che vince sì Tusk, i conservatori indietro, ma c'è questo exploit del laico Palikot. Janusz Palikot, sarà questa la pronuncia, chissà, transfuga del PO, vabbè, che nella cattolicissima Polonia ha fatto campagna elettorale all'insegna del più acceso anticlericalismo. Palikot sembrava avere riscosso i favori di una buona parte del mondo giovanile, schierandosi in difesa degli omosessuali, del diritto all'aborto e della legalizzazione delle droghe leggere. Insomma, anche il Corriere della Sera dedica un certo spazio alla questione. Esploa degli anticlericali, titola il Corriere della Sera. Or dunque, e per l'Italia, insomma, c'è stata questa domenica della Lega Varese, che insomma, ormai siamo né tragedia né commedia, comunque farsa grottesca. Hanno cominciato a prendersi a male parole fra di loro. Bossi, secondo alcuni giornali, è stato visto con gli occhi lucidi. Tanto non è che si capisca bene dalle espressioni che cosa provi il poveraccio. Repubblica, vabbè, che Repubblica ci si scatena contro tutto questo, addirittura con un articolo di Curzio Maltese, di cui leggerei alcune parti, dal titolo Gli illusionisti al tramonto. E intanto poi all'interno due paginone, Varese al congresso fischi a Bossi, imposto senza voto il segretario. C'è una foto del Trota, che, insomma, di questo figlio. Nella sala urlano, questo è un soviet, e al senatur vengono le lacrime agli occhi, chissà. Sarà stato un bruscolino. La colpa addossata a Reguzzoni, non ha detto che c'era casino. Attacchi anche dal palco, il cerchio magico non basta più, così crolla l'autorità del vecchio capo. E questi tutti gli articoli in ordine sparso. Invece Curzio Maltese inizia così: l'anziana volpe e il malandato gatto che fingono di governare l'Italia nella bufera delle crisi si dimostrano ogni giorno più separati dalla realtà. Il Cavaliere, appena tornato dai bagordi russi per il compleanno dell'amico Putin, ecco, credo che abbiano parlato anche della fondazione di una versione russa del partito del Cavaliere, che suppongo, secondo voci non confermate, dovrebbe essere chiamato questo partito Potomskia. Ma comunque proseguiamo con Curzio Maltese, che dice appunto che, tornato dai bagordi con l'amico Putin, ritrova sul tavolo di lavoro le cifre di un dramma economico che non ha né la capacità né la voglia, non si dice, da affrontare, ma neppure di riconoscere. Da molto tempo l'agenda dei problemi del paese non coincide con quella del Premier, peraltro affollata di numeri di telefono di escort e pregiudicati. E infatti c'è stata un'emergenza per tutti quegli imprenditori che, andando a Mosca, insomma, poi la sera così dice mi rilasso e mi distrago un po', o non se ne trovava una. C'erano Putin e il Cavaliere insieme. Ma torniamo ad alcuni brani di Curzio Maltese, che scrive: sullo sfondo di questa pagliacciata c'è purtroppo la tragedia. Si riferisce alla Lega a Varese, non all'incontro dei due là. Sullo sfondo di questa pagliacciata c'è purtroppo la tragedia di un paese che anche oggi accumulerà altri 300 milioni di debito pubblico e brucerà un altro pezzo di futuro dei suoi giovani per mantenere al potere due leader bolliti e screditati. Mentre il Premier racconta facezie e Bossi sciorina il suo repertorio di gesti osceni, in molti ambienti internazionali si dà ormai per possibile, probabile o certo il default dell'Italia nel volgere di pochi anni. L'attuale maggioranza di governo ha preso Il governo, appunto, nel 2001, con un debito pubblico di 1.300 miliardi, l'ha portato a 1.900 miliardi in un decennio, dal 100 al 120% del prodotto interno lordo, con il breve, relativamente virtuoso intervallo del secondo governo Prodi. Vabbè, sappiamo quanto è durato. Nella storia dei governi repubblicani nessuno era riuscito a fare di peggio, nemmeno i governi Craxi. E più avanti conclude così, Curzio Maltese, da un punto di vista politico verrebbe da dire, anzi del ceto politico, votare questa primavera o la prossima non cambia molto. Il governo è sceso sotto un livello di gradimento che non prevede risalite, ma per i tempi rapidi dell'economia un altro anno di agonia politica della coppia significa, cioè Berlusconi-Bossi, significa la differenza fra la speranza di scampare alla catastrofe e la certezza di finirvi dentro. È il semplice calcolo che ha spinto uno statista discutibile come Zapatero, ma pur sempre uno statista, a rassegnare le dimissioni e indire elezioni anticipate in Spagna. È quello che ha detto e poi finto di smentire il ministro Tremonti. Quanti anni di sacrifici costerà ai ragazzi di oggi la disperata resistenza al potere di due vecchi illusionisti? E la settimana scorsa la signora Marcegaglia aveva appunto auspicato una soluzione alla spagnola, cioè elezioni anticipate. Stamattina Marcegaglia è in gigantografia nella prima pagina del giornale che, loro sono dei maestri, non so se usano anche Photoshop, però è veramente venuta male in questa foto. Perché ce l'hanno tanto con la Marcegaglia? Perché rispetto al condono ha detto che favorisce i furbetti. Ora è stato buffo quando un po' di giorni fa hanno cominciato con la smentita, cioè nessuno aveva parlato di condono, ma è arrivata una smentita che diceva non faremo nessun condono. Lì abbiamo tutti capito che stavano preparando un condono. Ecco, tra i tanti che hanno detto che vergogna, persino la Marcegaglia. E adesso il giornale della famiglia l'attacca dicendo: ah, si è data della furbetta da sola, perché lei nel 2002 ha fatto un condono per un importo di 9,5 milioni derivanti dalla legge 289/02 sul condono. Quindi, scrive il giornale, affidandoci alla logica cartesiana, che Sallusti la conosce, la logica cartesiana, la Marcegaglia dà del furbetto a chi usufruisce del condono. Quindi la Marcegaglia ha usufruito del condono, ergo la Marcegaglia si dà della furbetta. Vabbè, comunque ormai il giornale è qui a scagliarsi più con quelli che c'ha intorno che quelli che ha davanti, cioè nel senso che è una macelleria all'interno della destra. Il titolo d'apertura è Formigoni come Veronica. Piccoli ingrati crescono e vabbè, poi se la pigliano con altri che un tempo stavano con loro, adesso Formigoni sta ancora con loro, però è partito l'attacco. Chissà se nei prossimi giorni, per continuare questa schifezza, tireranno fuori delle cose piccanti su Formigoni. Ecco, buttato tutto nel cestino, torniamo come commento alla situazione. Marcello Sorgi, direttore della Stampa, dice: siamo tutti prigionieri del Cavaliere, incredibile quanto si vuole, la situazione è questa. 18 anni dalla scomparsa della Democrazia Cristiana, le sorti del governo ogni giorno di più dipendono da un gruppetto di democristiani che vorrebbero democristianizzare Berlusconi, così secondo Sorgi della Stampa. A proposito della Stampa, c'è un encomiabile servizio, indagine, articolo di indagine su come il cemento si mangia 130 ettari al giorno in questo paese, mattone selvaggio, si continua a costruire all'impazzata e spesso quello che si costruisce non serve a niente, rimane abbandonato, inutilizzato. L'edificazione sembra inarrestabile, ma spesso produce case e capannoni destinati a restare inutilizzati. Allora perché, ci si chiede, bisognerebbe leggerlo tutto dall'inizio alla fine, però comunque vi leggerò quantomeno degli spunti qua e là. Il fenomeno: nell'ultimo decennio sono state costruite 4 milioni di case, ma nelle grandi città 5,2 milioni sono vuote. E questa è la schizofrenia italiana, cioè non si occupano quelle vuote, se ne costruiscono altre, parte delle quali destinate a rimanere vuote. Contromisure. La provincia di Torino, siamo sulla Stampa, quindi la provincia di Torino ha approvato un piano che pone la difesa del territorio tra gli obiettivi prioritari. L'edificazione selvaggia che erode il nostro futuro. ogni giorno in Italia vengono appunto cementificati 130 ettari di terreno fertile. Sviluppo necessario? Punto di domanda. Non sempre, visto il gran numero di aree dismesse destinate a restare inutilizzate. Ma allora perché le misure a salvaguardia del suolo continuano a incontrare tante ostilità? E poi ci spiegheranno appunto nel corso dell'articolo che ci sono un sacco di soldi in ballo e quindi se ne strafregano. Certo, ma se non metti dei paletti, se non metti leggi che impediscano il saccheggio, i saccheggiatori faranno sempre festa. Dunque, con questo più o meno le cose che mi ero segnato sono tutte qui. Un grande spazio per Carla Bruni o Carla, avrà partorito o non avrà partorito, il resto del Carlino le dedica tutta la copertina, cioè tutta la prima pagina, c'è cioè un primo piano più, non a grandezza naturale, ma un po' più grande del normale, perché credo che abbia una faccia un po' più piccola la Carla. Il titolo è Maternité. Carla Bruni blindata in clinica, forse già partorito, beh, questo è per la serie Braccia rubate alla fonderia. Comunque sia, qualunque cosa abbia partorito, ci auguriamo che assomigli alla mamma e non a quel botolo di suo padre. Buona settimana a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.